Lunedì. Quando l'auto rischia di uccidere sia lui che la ragazzina sconosciuta, Topeka sta pensando che è innaturale non siano ancora stati inventati pantaloni con l'elastico in vita, abbastanza eleganti per poter essere indossati anche in ufficio, liberando l'umanità dalla costrizione delle cinture e delle bretelle. Pantaloni autoreggenti che in questo momento avrebbero anche il vantaggio di preservare gli orli dalle pozzanghere che lucidano i marciapiedi e che la pioggia battente continua ad alimentare. L'auto, come si suol dire, sbuca fuori dal nulla e sia Topeka che la ragazzina sarebbero disposti a giurare che l'espressione non sia in questo caso da intendersi in senso metaforico. Stanno attraversando la strada, lei un passo avanti a lui, e dove prima c'era solo aria, si materializzano metallo, vetro, gomme e il rombo di un motore. La ragazzina ha la prontezza di fare il salto indietro, che forse le salva la vita, e finisce di slancio addosso a Topeka, che nel frattempo ha spalancato le braccia, lasciato cadere l'ombrello e ora domina l'incrocio come un Cristo Redentore di Rio in soprabito. La ragazza inizia ad aspirare aria emettendo un suono che ricorda una foca e che Topeka trova parecchio buffo, forse solo per reazione allo scampato pericolo. Sghignazzerebbe Topeka se solo la faccia gli si liberasse dalla paralisi dello shock. Le sue braccia, ora molli e scollegate, sono finite attorno alle spalle della ragazzina, che adesso respira, piagnucola, ride.
«Grazie, grazie, grazie», dice.
«Ma di cosa? Non ho fatto nulla, si immagini», balbetta Topeka. Gli applausi della gente, che nel frattempo è accorsa, una dozzina di persone eccitate dal rumore della frenata, deluse dalla mancanza di sangue e infine contagiate dalla gratitudine della ragazzina, non fanno poi molta fatica a coprire il suo pigolio.
«Eroe!»
dice a voce bassa una signora male in arnese, coi piedi infilati dentro due sacchetti di plastica per ripararli dalla pioggia. Indica Topeka.
«Eroe!»
ripete. «Eroe!» Una delle poche cose di cui Topeka è certo, con precisione pressoché scientifica, è che chiunque, per quanto insignificante e misero possa essere o sentirsi, abbia la reale possibilità di cambiare il mondo. Che si tratti di un cambiamento percepito come universale o di piccole scosse che increspano l'esistenza circostante e che mostreranno il loro effetto solo dopo essersi propagate e aver coinvolto altre persone, secondo Topeka è tutto sommato ininfluente. Quello che invece non lo è affatto è capire quali siano nello sterminato estuario delle possibilità e delle scelte i rivoli che finiranno per insabbiarsi e quali invece condurranno al mare del cambiamento. Di statistica ha poco più di un'infarinatura, questo va detto. Però Topeka si chiede come sia possibile passare 50 anni senza mai fare niente di decisivo, qualcosa che modifichi in modo tangibile l'ambiente circostante, e poi, senza aver fatto nulla, sentirsi chiamare eroe. Eroe! Passato lo spavento per la morte sfiorata, Topeka è svicolato dall'abbraccio della folla e da quello della ragazzina sconosciuta. Ha guadagnato la sede del suo ufficio, l'ascensore e infine la sua scrivania, un'isola di ordine geometrico nel marasma rimasto là fuori. Topeka si è seduto, si è passato una mano lenta sul viso, sul collo. Lì ha sentito le vene pulsare, il sangue che le gonfia, il panico che mandano in giro per il corpo. Il cuore di Topeka martella senza sosta da una ventina di minuti, tanto da scoraggiarlo dal rituale caffè di inizio giornata lavorativa. Però forse ci vorrebbe un tè caldo per calmare i nervi. Un tè caldo per calmare i nervi. Topeka entra nella sala caffè e la calma che sta cercando di riconquistare svanisce di nuovo. La graziosa apprendista, che in un anno e mezzo non ha ancora avuto il privilegio di liberarsi dai panni da apprendista che è costretta ad indossare, sta già gridando quando Topeka si affaccia nella stanza. L'apprendista cammina all'indietro e grida, come un soldatino a molla caricato a improperi. A fronteggiarla, piantato in mezzo alla stanza e l'unico a non fingere indifferenza, c'è il cognato del commendatore e il suo vice per diritto di sangue. Pare incapace di parlare. E non è poca cosa, vista la straripante quantità di cattiverie e idiozie che di solito riversa su chiunque gli capiti a tiro. Ed ecco spiegato il perché, vedendolo annichilito dalla furia dell'apprendista, tutti i presenti, tranne forse un tiepido Topeka, mostrino i segni di una malcelata soddisfazione. Forse intuendone il compiacimento, l'apprendista apostrofa anche loro.
«Fate schifo! Fate ancora più schifo di lui!»
grida ora l'apprendista indicando il vice. «Nessuno che si ribella, nessuno che muove un dito, tutti zitti, mi raccomando, eh!»